anni la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Giuseppe Mauriello quest'oggi per la parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Il tema di oggi riguarda la tutela dei minori, sia in tempo di guerra, ad esempio l'Ucraina in questa fase storica, ma anche in tempo di pace. Ne parleremo con diversi ospiti. Saluto presenti qua in studio Lucia Ercoli, medico responsabile dell'Osservatorio Fonte di Ismaele in Roma. Ercoli, grazie, buon pomeriggio.
Grazie a voi per avermi ospitato.
Con noi in studio anche Elisabetta Rampelli, avvocato, si occupa di minori grazie all'Osservatorio Fonte di Ismaele. Grazie Rampelli anche a lei.
Grazie anche a voi.
Avremo poi tra poco un collegamento anche con l'onorevole Maria Teresa Bellucci, parlamentare della Commissione Bilaterale Infanzia e Diritti dei Minori. Ma per entrare in tema e per cercare di capire quanto è complesso il mondo dei minori, noi affidiamo questa breve scheda di presentazione a Papa Francesco.
I minori e le persone vulnerabili sono oggi più sicuri nella Chiesa anche grazie al vostro impegno. È un servizio quello a voi affidato che chiede di essere portato avanti con cura. C'è bisogno della continua attenzione della Commissione affinché la Chiesa sia non solo luogo sicuro per i minori e luogo di guarigione, ma risulti pienamente affidabile nel promuovere i loro diritti in tutto il mondo. Infatti non mancano purtroppo situazioni in cui è minacciata la dignità dei bambini. E questo dovrebbe essere una preoccupazione per tutti i fedeli e tutte le persone di buona volontà. A volte la realtà dell'abuso e il suo impatto devastante e permanente sulla vita dei piccoli sembrano sopraffare gli sforzi di quanti cercano di rispondere con amore e comprensione. L'abuso, in ogni sua forma, è inaccettabile. L'abuso sessuale sui bambini è particolarmente grave, perché offende la vita mentre sta sbocciando in quel momento. Invece di fiorire, la persona abusata viene ferita, a volte anche indebilmente. Recentemente ho ricevuto una lettera di un padre il cui figlio è stato abusato e a causa di questo non è stato in grado di uscire dalla sua stanza per molti anni, portando impresse quotidianamente le conseguenze dell'abuso anche nella famiglia. Le persone abusate si sentono a volte come intrappolate in mezzo tra la vita e la morte.
Così Papa Francesco nell'aprile scorso alla Commissione Pontificia per la tutela dei minori. E rispetto alle parole del Papa, io chiamo subito in causa l'avvocato Elisabetta Rampelli, perché spesso nelle aule dei tribunali quanto ha detto il Papa è un po' all'ordine del giorno.
Lo confermo sia sotto il profilo delle violenze di natura fisica di cui sono oggetto spesso i minori, sia sotto il profilo della solitudine nella quale sono lasciati i minori, sia sotto il profilo della tendenza che a volte c'è nel plagiare i minori, anche se oramai noi non abbiamo più il reato di plagio. Certamente quello che manca è la consapevolezza della genitorialità, che è la cosa fondamentale, perché le generazioni più recenti non vivono lo spirito materno e lo spirito paterno in maniera tale da garantire una crescita sana di tutti i bambini. La tendenza è che spesso i bambini sono, durante le liti tra i coniugi, sono merce di scambio, sono utilizzati per ricattare l'uno o l'altro e a volte appunto sono maltrattati e sono portati di qua e di là come se fossero dei pacchi postali. quando è stata modificata la legge è stato previsto che in linea generale quando c'è una separazione o uno scioglimento di matrimonio i bambini debbano essere affidati congiuntamente ai due genitori, è mancato però il percorso educativo dei genitori. Per cui ci sono molte situazioni virtuose nelle quali effettivamente padre e madre si rispettano anche se sono separati, ma ci sono anche tantissime situazioni in cui invece i bambini in particolare, cioè che sono quelli più fragili, quelli che reagiscono meno a questo tipo di trauma, i bambini risentono in maniera terribile dello sballottamento tra un genitore e l'altro. Ne risentono a livello scolastico, ne risentono a livello di amicizia, molto spesso si chiudono oppure diventano violenti. La situazione non è bella, non è assolutamente bella perché manca proprio la consapevolezza del senso di essere genitori.
Da queste situazioni un bambino come ne esce?
Ed allora bisogna vedere chi incontra per la strada, perché molto spesso si rifugia in amici che magari, come dicevo prima, lo plagiano e quindi lo accompagnano su strade che non sono certamente le migliori, ma preferiscono quel tipo di compagnia piuttosto che restare da soli. Altre volte sviluppano un risentimento nei confronti di entrambi i genitori o dell'uno piuttosto che dell'altro, perché c'è uno che è più bravo a colpevolizzare l'altro genitore per quanto riguarda la causa della fine del matrimonio. Quindi non ne escono assolutamente bene, devono avere la fortuna di incontrare persone che comprendono la loro situazione. Questo una volta era anche uno dei ruoli che svolgeva la scuola attraverso gli insegnanti, ma che adesso la scuola svolge ancora di meno. Ed allora ci sono le bande dei bulli, perché sappiamo che oramai anche in Italia esiste questo bruttissimo fenomeno per cui i ragazzi e le ragazze, perché è un fenomeno che purtroppo interessa anche le donne, i ragazzi e le ragazze si riuniscono in bande e bullizzano gli altri. Quindi non ne escono assolutamente bene perché non hanno guide.
Grazie all'avvocato Rampelli che ci ha fotografato, anche se in maniera molto sintetica, quello che può succedere nella tutela dei minori in tempo di pace. Con Lucia Ercoli, responsabile dell'osservatorio Fonte di Ismaele, andiamo a vedere cosa succede invece per i bambini che vivono situazioni difficili non soltanto a livello familiare ma anche a livello sociale, come per esempio una guerra. A Roma, Fonte di Ismaele in questo periodo ospita mamme e bambini provenienti dalla guerra dell'Ucraina e recentemente proprio l'esperienza di Fonte di Ismaele è andata in Ucraina per cercare di capire sul campo come stanno le cose.
Sì, diciamo, non appena è scoppiato il conflitto, noi abbiamo dato disponibilità ad accogliere mamme e bambini in fuga, perché il nostro osservatorio a Ismaele fa riferimento e Ismaele è stato un bambino in fuga con sua madre nel deserto, a cui a un certo punto terminano le provviste d'acqua e quindi non c'è scampo per loro, è l'angelo di Dio che indica ad Agar che non vuole vedere morire suo figlio la presenza di una sorgente che gli darà la possibilità di attraversare il deserto e mettersi in salvo. Quindi, fedeli a questo mandato, cioè quello di dare acqua ai bambini dei deserti familiari, dei deserti cittadini, dei deserti bellici, ci siamo aperti all'accoglienza e veramente con grande emozione abbiamo seguito queste mamme, questi bambini profughi fin dai punti di partenza. Venivano da Mariupol, da Odessa, da Kiev e in maniera quasi miracolosa sono riusciti a raggiungere il nostro paese e finalmente il nostro centro. Naturalmente sui loro volti all'arrivo era presente il dramma dello sradicamento, il dramma delle esplosioni che hanno distrutto le loro case, il dramma delle separazioni dai loro padri che sono stati costretti ad andare in guerra e quindi non c'era sorriso su quei volti. Con grande pazienza e con grande vicinanza noi siamo stati con loro e siamo con loro H24, pian piano sono tornati a fidarsi della vita e i bambini inseriti a scuola, diciamo, finalmente sorridono. Ma era necessario andare a vedere che cosa succedeva lì, come si era arrivati al punto di riportare l'Europa in guerra, come si era arrivati a rivedere sulle strade i carri armati, la distruzione, le donne impazzite dopo essere rimaste giorni sotto le macerie, i volti impietriti dei volontari che si fanno carico di tutto quel dolore, perché l'osservatorio nasce, esiste e continuerà a esistere per dare voce a chi non ha voce, cioè ai bambini.
Lucia Ercoli, dopo questa esperienza di Fonte di Ismaele in Ucraina, che cosa cambia nel vostro lavoro in questo settore?
Cambia innanzitutto aver più chiaro il contesto e capire tante sfumature di comportamenti che non erano facilmente comprensibili nelle nostre ospiti. Cambia aver creato delle reti con le realtà locali, che crea legami di solidarietà, di fratellanza, di comunione, di condivisione, di prossimità. Perché è vero, siamo distanti, ma non è difficile raggiungerci nell'uno e nell'altro senso. Cambia la consapevolezza, soprattutto vorrei dire per la comunità dei credenti, che l'unico modo di fermare questa guerra è la preghiera e la fede in Gesù risorto. Fermare la guerra inizia nell'abbandonare la logica del conflitto in ogni situazione della vita.
Saluto in collegamento diretto Maria Teresa Bellucci, parlamentare di Fratelli d'Italia e membro della Commissione bilaterale Infanzia e Diritti dei Minori. Bellucci, onorevole Bellucci, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi per l'invito e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Qua in studio abbiamo cercato di capire come si può esprimere la tutela dei minori sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. La domanda che io vorrei fare a lei, onorevole, è se l'Italia oggi è dotata di strumenti legislativi in grado realmente di difendere i bambini.
Gli strumenti legislativi ci sono, l'Europa stessa dice che l'Italia è dotata delle migliori leggi in materia di tutela e di promozione della vita delle persone di minore età, ma questo non significa che poi i minori sempre e comunque vengano protetti, perché un conto è la legge, un conto è la sua applicazione. E su questo purtroppo c'è un punto di caduta. Non sempre e comunque, ma laddove c'è anche soltanto un bambino che non viene riconosciuto nel suo diritto di avere amorevoli cure, di essere protetto, questo è un dramma. È un dramma per tutti. Oggi attualmente abbiamo certamente delle problematiche per quanto riguarda l'accoglienza dei minori ucraini in Italia in fuga dalla guerra. Perché da una parte c'è stato uno spirito solidaristico che sempre contraddistingue il popolo italiano e le organizzazioni, come prima abbiamo ascoltato Fonte di Ismaele, che immediatamente con i propri volontari, i propri operatori sociali, sanitari, si mettono in moto per garantire le cure, le appropriate cure e sollevare dalle sofferenze. Ma è altrettanto vero che dall'altra parte non sempre le istituzioni sono in grado di stare al passo con gli enti del volontariato e gli operatori dell'accoglienza, perché stiamo verificando delle difficoltà. Lei parlava di leggi e proprio rispetto alle leggi abbiamo visto che la Convenzione dell'AIA del 1996, che è stata fra l'altro ratificata dall'Italia con la legge numero 101 del 2015 e che dispone che ci sia sempre e comunque il riconoscimento dei tutori definiti dallo Stato di provenienza di quel minore, non viene oggi accolta per come dovrebbe essere fatto dalle istituzioni italiane. Quindi purtroppo abbiamo registrato già dei minori in fuga dall'Ucraina e presenti nel territorio italiano che non si vedono riconosciuto il tutore che è stato designato dallo Stato di provenienza, quindi in questo caso dall'Ucraina. Persone, adulti che hanno accompagnato questi bambini per giorni, ore, attraversando gli orrori della guerra e anche approdando in uno Stato che può accoglierli, ma dal quale vogliono essere riconosciuti, e che invece non si sono visti questo riconoscimento, cioè di essere loro i tutori e quindi loro responsabili di quel bambino, ma si sono visti sostituiti. Allora, su questo ovviamente bisogna intervenire. Io sono intervenuta già con un'interrogazione parlamentare ai ministri competenti, quindi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Interno, perché questa cosa non può e non deve accadere. Questi bimbi devono essere protetti in tutti i modi possibili. E a questo poi si aggiunge, e ne avrete sicuramente modo di parlarne anche successivamente, la preoccupazione che riguarda la sparizione, la tratta che possono vivere questi minori, perché sappiamo che i bambini in fuga dalla guerra spesso sono vittime di questi orrori, cioè del traffico di organi, dello sfruttamento, della prostituzione, quindi subito bisogna essere in prima linea per assicurare protezione con tutti gli strumenti a disposizione, ma inserendone di più, e quindi inserendo come sempre servono risorse umane e risorse economiche per garantire il diritto alla vita.
Onorevole Bellucci, un'altra domanda, poi torneremo più avanti anche su altri temi nelle prossime trasmissioni. C'è un dato: molti paesi in Europa, e stiamo parlando di Unione Europea, riguardo ai minori hanno leggi completamente diverse e spesso anche contrastanti tra di loro. Questo è un processo che aggrava il problema della gestione dei minori e quindi anche il traffico di minori?
Certamente la divergenza delle leggi nei paesi di approdo crea delle difficoltà per l'Ucraina stessa in questo caso. Quando ci siamo recati a Leopoli per questa missione umanitaria abbiamo raccolto l'appello da parte delle organizzazioni, degli operatori che oggi si stanno occupando dell'accoglienza, ma anche delle istituzioni, quindi del sindaco di Leopoli, dei rappresentanti del governo ucraino, che chiedono di poter essere aiutati a poter anche comprendere e muoversi fra queste normative che sono così tanto diverse dei paesi membri dell'Unione Europea e di accoglienza dei minori. Loro chiedono questo e chiedono soprattutto che questi minori vengano riportati poi nella propria terra natia, perché sono figli dell'Ucraina, ovviamente quando questo sarà possibile. Quindi a livello europeo c'è da fare? Assolutamente sì. L'Europa dovrebbe anche occuparsi di poter coordinare tutto questo, magari facendo una raccomandazione per tutti gli stati membri dell'Europa che possa dare chiarezza. Anche qui l'Europa dovrebbe essere più veloce, più tempestiva, perché purtroppo la guerra è qualcosa di imprevisto e subitaneo che stravolge tutto e che non ha i tempi della burocrazia e i tempi, quindi, che spesso l'Europa ci fa vedere, di una burocrazia troppo pesante e quindi poi di una agibilità politica che arriva troppo lentamente. E quando parliamo di minori ovviamente questo diventa ancora più compromettente, l'esistenza di persone fragili che sono tra le più fragili, perché lo sappiamo, i minori non possono difendersi da soli, perché sono ovviamente bambini che non hanno gli strumenti ancora cognitivi, dialettici per poterlo fare, e per questo devono essere una priorità tra le priorità di noi adulti, perché hanno bisogno che noi si dia voce ai loro diritti.
Grazie per questo intervento all'onorevole Maria Teresa Bellucci, parlamentare, membro della Commissione bilaterale Infanzia e Diritti dei Minori. A presto risentirci, grazie.
Grazie a voi per il lavoro che state facendo, grazie di cuore.
Grazie, torniamo in studio con la dottoressa Ercoli. Voi ospitate famiglie ucraine, che cosa dicono, che impressioni hanno dell'accoglienza ma anche di questa nuova realtà che vivono?
Dunque, abbiamo stabilito con loro dei rapporti che andavano oltre l'accoglienza, diciamo di carattere alberghiero, mettendoli a disposizione la nostra equipe di esperti, psicopedagogisti, neuropsichiatri infantili ed educatori. E abbiamo strutturato con loro dei laboratori di scrittura, proprio per dargli la possibilità di rielaborare l'esperienza dello sradicamento, dell'arrivo in Italia e farci anche un po' conoscere come loro percepivano l'accoglienza, che nel nostro caso è di tipo familiare. Mi sembra che stiano apprezzando molto il lavoro che stiamo facendo, di cui loro non sono oggetti passivi ma sono i principali protagonisti. Settimanalmente noi abbiamo degli incontri di feedback in cui cerchiamo di capire proprio come rendere migliore la loro permanenza, dalla conoscenza delle abitudini alimentari all'accompagnamento per richiedere i documenti necessari a restare in Italia, all'iscrizione scolastica dei bambini, alle visite mediche, alla conoscenza della città, sia del quartiere, noi siamo a Cinecittà, quartiere popolare, e dei parchi che il quartiere offre, così come dei centri aggregativi giovanili che offre, a partire dalla scuola in cui la nostra struttura è ubicata, perché noi siamo dentro la scuola Don Bosco delle Suore Salesiane, che hanno reso possibile tutto questo dandoci in comodato d'uso una grande struttura e di cui condividiamo anche il catering per i pasti. Con loro abbiamo organizzato un concerto la vigilia della Domenica delle Palme, ricordatevi che eravate violini, proprio per raccogliere fondi da portare poi nella missione che abbiamo realizzato in Ucraina. Alcune di loro non hanno più la casa, quindi loro sanno che tornano indietro con una grande incognita, e alcune hanno i mariti al fronte, quindi un'esperienza anche dolorosissima che devo dire loro tollerano molto bene per non traumatizzare ulteriormente i figli. La terza notte che loro erano da noi c'è stata una festa di quartiere con i fuochi d'artificio, chiaramente i bambini sono scoppiati a piangere tutti in lacrime, e questo per dire quanto era forte il trauma bellico in ciascuno di loro. Il nostro obiettivo è portarli ad autonomia e certamente sarebbe interessante, noi la chiamiamo l'adozione del lavoro, che potessero essere presi presso le attività lavorative che loro facevano, noi abbiamo notai, farmacisti, professori, proprio per farli sentire meno isolati e meno prostrati su un loro ricominciare la vita o su un loro possibile ritorno in patria.
Grazie per questa testimonianza alla dottoressa Lucia Ercoli, responsabile dell'Osservatorio Fonte di Ismaele a Roma. Chiudiamo con l'avvocato Rampelli. Si pensa alla violenza sui bambini di ordine spesso sessuale, pedopornografico, ma non è solo l'unica violenza che i minori subiscono.
Assolutamente no. I minori, purtroppo, è difficile che si possano difendere. Molto spesso le bande nascono anche per questo, perché poi si spalleggiano a vicenda per tentare di risolvere delle situazioni contingenti che da soli non riescono a risolvere, ovviamente, no? Ma basti pensare che quando sono strumento della battaglia tra i due genitori non è quella una forma di violenza che viene esercitata nei loro confronti, o quando a scuola per l'appunto sono vittime delle bande che si formano più o meno spontaneamente, non sono ugualmente assoggettati a tipo di violenza, che è anche una violenza soprattutto di natura psicologica più che fisica. Sono moltissimi i casi, ma è semplicemente pensare che il bambino da solo non è in condizioni di difendersi da nulla, per cui qualunque sollecitazione che lui riceve può essere una sollecitazione di violenza nei suoi confronti. Ed allora, se gli adulti, prima di mettere al mondo i figli o quando hanno già i figli, imparassero come è necessario gestire un bambino e che cosa significa una vita che nasce, forse noi non avremmo tutti i drammi che invece riscontriamo nella quotidianità. Drammi che sono brutti, perché poi l'idea soltanto che ci possa essere un adulto che decide di fare una tratta di bambine e mandarle a prostituire è una cosa che sconvolge le persone normali, no?
Grazie all'avvocato Elisabetta Rampelli. Abbiamo, amici ascoltatori, cercato di mettere insieme in sintesi quello che è il mondo della tutela dei minori, sia in tempo di guerra, abbiamo sentito l'esperienza di Fonte di Ismaele in Ucraina, che in tempo di pace, l'avvocato Rampelli e l'onorevole Bellucci. Noi ci fermiamo qua, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Stai ascoltando Radio Vaticana.